Io le devo dare una precisazione sulle scuole paritarie, perché mi sono ricordato che ho organizzato anche un dibattito qua a Ferrara con Giorgio Lamalfa fine anni 90, perché il governo di centrosinistra e poi il governo D'Alema avevano introdotto un contributo diretto alle scuole. È un contributo basato sul numero degli iscritti, e per cui esiste una forma di sostegno diretto, giustificato dal fatto che le scuole paritarie sono parte del servizio nazionale scolastico, così come gli ospedali privati parificati sono parte del servizio sanitario nazionale. Certo, quelle paritarie possono dare i titoli, esatto. Mentre le scuole private non paritarie, non riconosciute, non possono dare i titoli. Uno può educare i figli come crede, e le scuole paritarie sono totalmente parificate. Il problema è che oltre ai soldi dello Stato, spesso in alcune regioni, Lombardia Veneto, si acchiappano un bel po' di soldi regionali. E la giustificazione è che costituiscono, credo, qualcosa come un decimo della popolazione scolastica, e questo non sposta di molto il fisso dell'educazione che sta sulle scuole statali. Quello che va detto è inoltre che dovrebbero essere parificate sotto ogni profilo, anche per la laicità. Dovrebbero, così come gli ospedali non è che uno si ricovera e fa gli esclusi delle preghierine. Io non so come funzionano le scuole private, perché è un mondo che non conosco e non vorrei conoscere e non conoscerò, non dire mai, ma non so quanto sia rispettato il principio del pluralismo e della neutralità religiosa, francamente. Però adesso parliamo di una cosa più divertente, il limite del buon costume, che troviamo sia nell'articolo 21, sia, come abbiamo visto, nell'articolo 19. Che cos'è il buon costume? Una bella domanda. Ci sono due clausole costituzionali che sono alquanto tormentose. Uno è l'ordine pubblico e l'altro il buon costume. C'è una grossa differenza, è che l'ordine pubblico entra in tutte le leggi e nelle sentenze, ma non c'è in Costituzione. Per esempio l'articolo 17, per quanto riguarda la libertà di riunione, pone come limite la sicurezza e l'incolumità pubblica, non un limite di ordine pubblico. E di conseguenza è piuttosto dubbio capire cosa sia sto limite. C'è una vecchia sentenza della Corte, che è una sentenza piuttosto pregevole, che riguarda una norma del codice penale, l'articolo 650 del codice penale. Andiamo a vedere cosa dice, è una norma molto discussa. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene è punito se il fatto non costituisce. Oh. Questo è per cancellare che cosa? Per cancellare Dio, appunto. Non costruisce il più grave reato con l'arresto fino a 3 mesi. E vedete, questa è una norma, si dice una norma in bianco, perché non dice qual è l'ordine della pubblica sicurezza. Dice, l'autorità ti dà un ordine. Se tu non lo rispetti, non adempi, non lo segui, rischi l'incriminazione. Penale. E in realtà qui c'è una serie di caveat, di condizioni. Il provvedimento legalmente dato dall'autorità. Cosa vuol dire legalmente dato dall'autorità? Tu incontri un poliziotto, il poliziotto sta e dice, sì, fermi là. Te l'ha dato legalmente quest'ordine? Tu dici, scusi, prima di ubbidire io vorrei vedere con chiarezza la base legale su cui lei mi dà questo ordine. Ma esiste questa cosa, no? E le ragioni poi sono di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene. Allora, che cosa sia l'igiene posso anche capirlo, e che cosa sia la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o la giustizia molto di meno. Qui esce questo concetto di ordine pubblico su cui si è molto discusso, perché si contrappongono due visioni e entrambe si trovano nella giurisprudenza. La prima è l'ordine pubblico cosiddetto ideale, che è il quieto vivere, la morale comune, per cui due uomini che si baciano per le strade non compiono un reato, però possono turbare la collettività e possono turbare l'ordine pubblico, per cui il vigile potrebbe dire andatevene, non fatelo più, potrebbe multarli, violano il buon costume, e vedete come le due categorie finiscono con sfiorarsi. Un ordine pubblico inteso in senso ideale, morale, come la morale comune, che è una delle peggiori cose che possono esistere, la morale comune non esiste nella nostra società, però in altri tempi, in piccoli luoghi, in certe province, in certi posti, esiste una qualcosa che assomiglia alla morale comune, che finisce con essere giuridicamente protetta e costituire un limite all'azione umana. La sentenza della Corte Costituzionale che qui vi riporto è una sentenza che limita, perché dichiara non fondata la questione, per cui tiene in vita l'articolo 650, ma dice che l'ordine pubblico non è una questione legata alla morale comune, ma riguarda l'esigenza di proteggere i diritti e la sicurezza. Sicurezza, la sicurezza pubblica, per cui implica anche una valutazione del pericolo. È un'argomentazione interessante, anche i diritti primari, leggiamo questo pezzo che mi pare che recuperi alcune cose che già vi ho detto. Anche i diritti primari o fondamentali, come il più alto forse, quello sancito nell'articolo 21, debbono venire contemperati con l'esigenza di una tollerabile convivenza. Ecco l'ordine pubblico. Non sarebbe consentito, per esempio, diffondere il proprio libero pensiero al colmo della notte, con altoparlanti spinti al massimo del volume e capaci di tenere desta un'intera città. Allo stesso modo che, per garantire a tutti i singoli o gruppi il diritto e la materiale possibilità di espressione e propaganda, sono stabiliti orari e turni per le riunioni e i discorsi nelle piazze pubbliche, come sono proibiti i comizi dopo la mezzanotte del venerdì precedente alla domenica elettorale. Vedete, l'ordine pubblico finisce con essere uno strumento che tutela i diritti. Il pretorio Recanati ritiene che l'ordine pubblico debba cedere di fronte ai diritti costituzionalmente protetti, anche se questi vengono esercitati in modo da compromettere altri bei diritti pubblici individuali, come la tranquillità, il riposo, il decoro e tanti altri. Capite com'è scivoloso questo concetto? Perché se uno mi dice che non puoi svegliare la notte la gente di notte, lo posso capire, ma se mi parla di decoro, è un concetto talmente scivoloso, talmente valutativo, che non si capisce dove sia un limite. Ci sono provvedimenti recenti che puniscono l'accattonaggio se uno lo fa mostrando le sue storpiature, le sue mutilazioni, eccetera. Perché? Perché offende il sentimento, offende il decoro, offende la tranquillità della gente. La gente ha diritto di essere tranquilla, sì, la gente ha diritto di essere tranquilla, ma io ho diritto di turbare la loro tranquillità, che è un po' ipocrita. È un problema, no? Non è un problema semplicissimo. E la Corte Costituzionale si è spesso barcamenata su questi concetti, di solito tendendo a dire, beh, c'è un ordine pubblico materiale che corrisponde alla sicurezza pubblica, sicurezza materiale, per cui tu turbi l'ordine pubblico se quel tuo atto è potenzialmente idoneo, concretamente idoneo, a violare i diritti degli altri. Ma i diritti degli altri sono solo i diritti di sicurezza fisica o sono anche quelli di tranquillità morale? È una bella differenza, e questo è un limite che non ha una precisa costruzione. E infatti è uno dei concetti critici nel nostro diritto costituzionale. L'altro concetto critico è il buon costume, naturalmente. Che cos'è il buon costume? Abbiamo una disciplina penale del buon costume, però ricordiamoci che il nostro codice penale è del 1930, è un codice penale fascista, per cui quello che il codice penale fascista dice sul buon costume non è per definizione compatibile con la Costituzione antifascista, anzi probabilmente crea delle tensioni. Le norme richiamate sono queste. 527. E vedete che la rubrica ci dice già dove va il pensiero dei nostri legislatori. Delle offese al pudore e all'onore sessuale. Paese cattolico, il buon costume identifica il buon costume con la morale sessuale, che è un passo che non si riesce fino in fondo a smontare. Vi dicevo un giorno come al Buttard che se tu fai un film dove la gente fa delle cose che tutti fanno, se no l'umanità cesserebbe, nasciamo tutti dal peccato mortale, quel film è suscettibile di essere denunciato per atti osceni. Se invece c'è un uomo che si trasforma in cannibale e squarta la pancia, tira fuori il fegato e se lo mangia così, quello non è un atto osceno, perché il fegato non è un organo sessuale, fino a prova contraria, le perversioni non le conosco tutte. Vedete come la logica, l'impostazione del problema finisce con essere un'impostazione guidata dal codice fascista, perché è il codice fascista che ci dice che le offese al pudore e all'onore sessuale costituiscono un limite di buon costume. Gli atti osceni. Chiunque compie atti osceni in luogo pubblico, aperto al risposto del pubblico, perché si spera che a casa propria si possano anche fare atti osceni, è punito. Ma cosa siano atti osceni? Lo vediamo. Pubblicazione, spettacoli osceni, atti atti osceni, nozione. Tecnicamente il codice penale è fatto bene, vedete che qua ci dà una nozione di atti osceni. Agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti, gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che bla bla bla.
Io qui dovrei avere una slide troppo bella, che qui non ho richiamato, accidenti. Che stava in un corso che ho fatto che non mi ricordo, e che non ho modo,
però posso recuperare la cosa. Non riesco a ingrandire di più perché sono un po' inabile. Questo è uno dei geni della scultura contemporanea, Maurizio Cattelan, grandissimo artista, molto provocatorio. Ha fatto una mostra al Guggenheim a New York che era stupefacente, e la sua è provocazione pura, e il comune di Milano gli aveva commissionato una installazione, un'opera da mettere in un parco pubblico, e lui ha messo dei bambini impiccati. Che ovviamente, come tutti gli impiccati, giravano su se stessi. Questi non c'entrano, quei bambini impiccati, questo forse neanche, questo sì. Bene, comunque, dà l'idea. Grande scandalo, grande dibattito. Questa opera offende il buon costume. I bambini sono vestiti, per cui non ci sono atti osceni, ma è solo quello che è il limite all'espressione. Notate che qui andiamo nell'espressione artistica, e il 650, non c'entra niente, scusate, il 529 ci dice che non si considera oscena l'opera d'arte e l'opera di scienza, salvo che per motivo diverso da quello di studio sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni 18. Allora qui il problema che aveva il nostro legislatore degli anni 30 era la pornografia, il nudo artistico. Il nudo artistico sono piene i locali un po' equivoci. Sono nudi artistici, quello era la fattispecie, il giornale pornografico. Qui non c'è nulla di pornografico, c'è semplicemente un'opera d'arte che fa male a solo vederla. E quello che è peggio è che questo giardino era un giardino frequentato da bambini che andavano a scuola, perché la scuola era poco più in là. Tanto è vero che alla fine ha detto Cattelan: per favore la toglie, perché era un problema proprio di shock. Lui l'ha tolta, ma poi è un'opera che gira per delle mostre, eccetera. C'è anche di peggio fatto da Cattelan, quello uno che andava giù, pesante. Anche qui, vedete, la valutazione che si fa sulla leicità di un'opera d'arte o anche di un'espressione finisce, ed è il relativo limite del buon costume, finisce con essere molto soggettiva nel senso che dipende dal luogo, il tempo e le modalità. appendere i bambini alla Biennale di Venezia dentro un bellissimo hangar della Marina Militare va bene, metterlo fuori nella scuola elementare forse non è proprio indicato, ma l'opera è la stessa. Lui non ha avuto sanzioni. C'è stato un famoso, ingiustamente famoso, artista tedesco, mi pare, che ha girato il mondo con delle opere fatte di cadaveri umani, veri, che lui aveva trattato, plastificato sostanzialmente, con un procedimento di sua invenzione, ma in modo che poi toglieva dei pezzi di pelle, faceva esaltare il muscolo, il nervo. Erano cadaveri umani, non erano cose riprodotte, erano cinesi morti in carcere, per lo più. Lui si comprava i cadaveri e poi si divertiva a manipolarli. Sono anche cresciuti due denti così, probabilmente. Allora, una cosa del genere, somministrata come opera d'arte, è difficilmente attaccabile se tu la esponi in una galleria d'arte. Tu sai se la vuoi vedere, io mi sono rifiutato di dargli anche mezzo euro a uno del genere, gli ho dato un calcio nei denti, perché mi irrita. Ma sono cavoli miei, non è che posso imporlo come norma penale il fatto che a me irrita il pensiero. Però tu puoi entrare o non entrare nel luogo della mostra, e che in un luogo, una galleria d'arte dove l'accesso è regolato, si possa esporre tutto quello che si vuole, va benissimo, ma le stesse cose non le puoi mettere appeso a un albero. Puoi mettere un bel cadavere di impiccato cinese in tutta la bellezza dell'impiccato, no, no. Perché no? Perché no? È la domanda, cioè la risposta è no, ma perché no? Qual è la motivazione giuridica che tu puoi produrre per una limitazione della libertà d'espressione, che è spesso libertà anche di un'espressione estrema? Allora, nel buon costume noi abbiamo trattazioni diverse, no? C'è stato un famoso caso tanti anni fa di un pretore siciliano che, munito di centimetro e di carabiniere, anche lui tutto vestito di nero, hanno percorso la spiaggia per misurare l'estensione di tela esposta nel bikini delle signore, per vedere se il bikini rispondeva o meno alle esigenze del buon costume. Pazzi. Ma come fa un giudice a valutare se un qualcosa offende il buon costume? Quali sono le basi? Allora uno ha affidato una società di sondaggio. La ricerca era sul monokini, che non va più di moda. Il monokini che era praticato su alcune spiagge e che lui non sapeva se offendeva il buon costume oppure no. Ha detto, fatemi un sondaggio per sapere se la gente ci resta male, dipende anche da che cosa esponi, forse. Queste sono cose, no, politiche scorrette, no, non si possono dire. Però capite la difficoltà di gestire. A Trieste c'era una spiaggia a cui arrivavi solo facendo un po' di roccia, che era la spiaggia dei nudisti, noi ancora. In cui a un certo punto sono arrivati i carabinieri, fanno un verbale, dicendo una spiaggia nudista non può essere, perché offende il buon costume, erano tutti nudisti. C'è un'altra spiaggia storica dove, per tradizione atavica, il bagno dei maschi è separato dai bagni delle femmine, e così dal 1880, una cosa del genere. Sono due stabilimenti separati col muro in mezzo, e tutti vogliono che resti così. Dipende dalla gente, no? È come dire, il pubblico che decide se preferisce fare il bagno nudo insieme a altri tutti nudi, o se preferisce staccarsi i due generi separatamente in modo che ciascuno possa fare il bagno senza quell'altro che lo guarda. Cioè, secondo me sono da ricoverare tutti quanti, ma questa è un'altra questione. Però vi rendete conto qual è la difficoltà di applicare queste clausole? La Costituzione ci dice che l'unico limite alla manifestazione religiosa e alla manifestazione d'espressione, anche artistica, è il buon costume. Ma del buon costume non siamo in grado di dare una definizione. Per esempio, che cos'è una manifestazione, una processione che offende il buon costume? A me vedere i flagellanti che vanno a flagellarsi, generalmente sono anche capi mafiosi, a bucarsi, a mettersi il cilicio, a mettersi la corona di spine, a sanguinare, mi offende profondamente. Ma nessuno sta dicendo che quello viola il limite del buon costume. Il mio buon costume soggettivo è offeso. Mentre una spiaggia nudista non offende, ci sono stato anche abbastanza abituato, mi fa un po' schifo, ma è un'altra questione. È una mia scelta, andarci o non andarci, ma una processione di flagellanti non è che sia indifferente al mio gusto, ma può essere una visione soggettiva. Ora, io non ho nessuna autorità per impedire a Tizio di flagellarsi, anzi se vuole la mano gliela darei. Ma il problema è che se io sono giudice devo valutare queste cose e devo decidere se una certa cosa viola o non viola il buon costume. E allora vi faccio vedere una serie di cose che vi piaceranno, spero. Allora, se io sono qui, devo andare qui. Di uno dei purissimi geni di questo paese, il più grande pubblicitario italiano, Oliviero Toscani, che ha fatto una serie di manifesti, erano per lo più per il Benetton, che hanno suscitato scandalo. Questo è più neutro, ma che volevano suscitare scandalo. Forse devo scorrere in giù, si può fare. Ma questi sono, me li ha cambiati tutti, maledetto. Questo è stato geniale, questo è stato veramente geniale. Anni 70. Questo ha fatto scandalo, questo è arrivato in Parlamento, di fronte ai giudici. Oggi noi non ci badiamo più tanto. Ma allora era la prima volta che si vedeva, non tanto l'immagine, che non è difficile vederlo, ma la congiunzione di questo e il messaggio di Gesù, Jesus, di una provocazione assoluta. Questo ha fatto il giro del mondo. Questo è molto meno. Non male, no? Cioè, questi sono organi interni, ma il messaggio è chiarissimo, no? La capacità di provocare. Condannato a morte. Capite? Allora, questo tipo di lavoro, che è un lavoro artistico di altissimo livello, lui è un caratteraccio per quella maniera, tanto simpatico, ma è anche uno che ha un occhio perfido, che riesce a dare delle fotografie, sono tutte fotografie, di immagini, il cui obiettivo è turbare la tranquillità. Uno che vede un manifesto di Toscani molte volte resta turbato. Alcuni sono anche schifosi da vedere, no? I cuori. Ma mettere tre cuori uguali con le diversi colori della pelle che non si vede, è un messaggio potente, dovrebbero metterlo sulla culla dove è nato Salvini, forse così magari, capite? Però Si può dire che queste opere siano compatibili con il buon costume? Se noi stiamo concependo il buon costume come tranquillità, questi sono fatti per turbare la tranquillità. Il messaggio artistico di Catelani non vuole essere un messaggio tranquillizzante, è un messaggio provocatorio, e se tu provochi non lasci la gente tranquilla. È necessariamente il contrario della tranquillità. E quindi se tu incominci ad avere dei concetti di ordine pubblico, di buon costume, che vanno a proteggere la tranquillità sociale e i valori consolidati di carattere vagamente sessuale, voi capite che avete di fronte dei limiti che vengono fatti valere di fronte, a causa di opere di espressione che sono considerate geniali. Se Guggenheim organizza a Catelan una mostra meravigliosa, se avete presente Guggenheim, c'è tutta la spirale che va su, e c'era una colata, una specie di cascata di sue statue, una messa attaccata all'altra, di cui ognuna era una provocazione. Ma se lo fa il Guggenheim vuol dire che qualcuno ci ha visto del valore espressivo. Immaginate il giudice che è uscito dalle facoltà di diritto dell'Università italiana e va a vedere l'opera e si scandalizza. Se questa turba il sentimento religioso, il buon costume e la tranquillità sociale. Nella nostra epoca questo problema non c'è più. Diciamo che se ne sente quasi nostalgia di azioni di censura. Non se ne vedono più. Non ricordo un film censurato degli ultimi tempi, uno spettacolo censurato, un'opera d'arte, se non la richiesta a Catelan non di distruggerla, come sarebbe stata una volta, ma di spostarla. Non abbiamo più questa incombenza, forse ne sentiamo anche la mancanza ogni tanto, vista tutta la porcheria che ci viene somministrata. Però in Costituzione è scritta così. In Costituzione è scritta come l'unico limite. Ed è un limite totalmente indefinibile. E va a toccare proprio i sommi beni, no? La libertà di culto e la libertà di espressione. Sommi beni che hanno un unico limite, la cui definizione non c'è. Va bene, nessuna... buon costume ci impedisce di anticipare il pranzo di qualche minuto e ci rivediamo al pomeriggio.